Sono le 12.53, una buona giornata a tutti da Lele Liguori, benvenuti a questo undicesimo appuntamento in onda con le lezioni di antimafia. È il ciclo di lezioni ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto, organizzato insieme a Radio Popolare. Le lezioni, ve lo ricordo, sono aperte a tutti, sono gratuite e si svolgono nel nostro auditorium. Trovate tutti i riferimenti all'intero ciclo nella pagina Lezioni di Antimafia sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it. Come dicevo, siamo arrivati all'undicesima lezione che si è svolta lunedì scorso, il 4 aprile, nel nostro auditorium. Il titolo era Il ruolo della cultura per combattere efficacemente la mafia. La lezione, di cui ascolteremo da qui alle 13.30 una sintesi ampia, è stata tenuta da Gerardo Colombo, l'ex magistrato, uno dei membri storici, come ricorderete, del pool milanese di Mani Pulite. Oggi è presidente della Garzanti Libri e fino all'estate scorsa è stato anche consigliere di amministrazione della RAI. La lezione che ascolteremo di Gerardo Colombo, così come tutte le altre di questo ciclo, ma questa potremmo dire in modo particolare, ci aiuta un po' a comprendere anche un'altra cosa che ha invaso un po' la cronaca di questi giorni, e cioè il perché e il come si possa arrivare a quella intervista di Salvo Rina da parte di Bruno Vespa. Non parlo di una qualunque intervista al figlio di un mafioso o ad un mafioso figlio di mafioso, parlo di quella intervista specifica, e per sostenere questo punto di vista vi cito un pezzo di quanto scritto da Gerardo Colombo nel suo ultimo libro Lettera ad un figlio su Mani Pulite. Scrive Colombo: Mani Pulite mi ha fatto vedere che non è sufficiente sapere nel senso di avere informazioni, perché è necessario sapere nel senso etimologico del verbo latino, sapio, sapere come aver sapore, scrive sempre Colombo, sapore buono o sapore cattivo, sapore giusto o sapore di cattivo. Bene, a quella intervista specifica, cioè a quel dialogo Vespa-Rina, probabilmente si è arrivati perché la cultura che è sottostante a chi quell'intervista l'ha pensata è probabilmente una cultura che non sa o finge di non sapere, oppure non vuole sapere nel senso che indicava Gerardo Colombo e che vi ho citato, cioè quel sapore di giusto o di cattivo. Torniamo comunque alla lezione che Colombo ha tenuto lunedì scorso nel nostro auditorium. Sentiamo la prima parte e come Colombo introduce il tema.
È difficile riuscire a condensare in una cinquantina di minuti un tema che è un tema secondo me molto complicato. Già dalle parole di Liguori iniziali ci sono secondo me delle complessità che credo sia necessario far emergere, anche se il mio pensiero è notevolmente controcorrente per quel che riguarda quali sono gli strumenti che servono per riuscire a superare la mafia. Combattere a me non piace tanto come termine, anche se abbiamo scelto insieme, credo, il titolo, perché è un termine molto, molto, molto militaresco. Io credo che abbiamo avuto un'esperienza ormai quasi secolare, che proprio l'uso di strumenti, no? Di contrapposizione di tipo militare, molto, molto difficilmente, secondo me mai, riescono ad ottenere dei risultati quando si contrappongono, io direi proprio, delle culture diverse. L'illecito generalmente è il risultato di una cultura che ha le sue regole, le quali regole sono diverse dalle regole della convivenza in generale, e che peraltro sono delle regole che a mio parere risalgono molto nel tempo. Però secondo me è necessario prima di tutto riuscire a intendersi sul significato delle parole, e quindi è necessario in primo luogo riuscire a capire che cosa vuol dire mafia. È un termine di cui non si conosce con assoluta certezza l'origine, perché ci sono ipotesi varie. È comunque un termine che è definito dal nostro codice penale, l'articolo 614 bis, che è la fattispecie che incrimina l'associazione di tipo mafioso. Afferma che chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni. Ecco, state a sentire adesso, seguite adesso, perché è qui che c'è la definizione dell'associazione di tipo mafioso, la quale appunto l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Io direi che possiamo fermarci qui, perché poi ci sono degli altri commi che precisano alcuni aspetti, quando l'associazione è armata, quando è considerata armata, quali sono le attività economiche a cui si richiama l'articolo, eccetera, 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 un articolo piuttosto lungo. Direi di fermarci qui, perché vediamo qui che per definire l'associazione mafiosa, per definire la mafia, il legislatore è ricorso a tre termini: intimidazione, assoggettamento e omertà. L'associazione è di tipo mafioso quando usa l'intimidazione che crea assoggettamento in una situazione di omertà. Io mi chiedo, non è che queste caratteristiche, giusto per cercare di uscire dagli stereotipi usuali, no? Voi avete letto I Promessi Sposi, qualcuno di recente, ma qualcun altro abbastanza tempo fa. E leggendo I Promessi Sposi vi siete imbattuti, avete conosciuto la figura di Don Rodrigo. Ecco, che differenza esiste tra l'associazione mafiosa e l'associazione, alla fine, capeggiata da Don Rodrigo, che attraverso l'intimidazione che poteva così esercitare, no? Attraverso i bravi, poteva intimidire al punto da vietare che si celebrassero delle nozze. Dove e come differisce? Oppure sono la stessa cosa? Il problema è un problema un pochino diverso, cioè la distinzione secondo me sta in qualche cosa di diverso e di ulteriore, nel senso che la mafia è qualche cosa di più, per certi versi forse non radicato, ma di più ramificato, di più consistente sul territorio, però anche qui con qualche punto interrogativo. Una cosa che possiamo dire secondo me senz'altro è che sia in un caso che nell'altro, la matrice, l'origine, il principio culturale che sta a base dei due fenomeni è esattamente lo stesso. Cioè, il punto di partenza di una organizzazione mafiosa consiste nel ritenere praticabile e quindi lecito un comportamento che si esplica attraverso l'intimidazione, la quale obbliga le persone a comportarsi inesorabilmente in un certo modo, ricordate Don Abbondio, no? In una situazione di omertà. Questa parola è una parola un po' difficile, perché generalmente noi pensiamo che il significato sia quello dello star zitti, no? Io credo che se andiamo un pochino più in profondo, forse omertà richiama di più l'idea di una, in qualche modo, accettazione, di una quasi condivisione del fatto che sia esercitabile quella intimidazione che porta all'assoggettamento. Allora, questi sono i tre pilastri: intimidazione, assoggettamento ed omertà.
Così Gherardo Colombo lunedì scorso nel nostro auditorium per il ciclo di lezioni di antimafia. Colombo ha dato una definizione, come avete sentito, dei tre elementi costitutivi delle organizzazioni di stampo mafioso. Nella seconda parte, che sentirete tra un momento, Colombo inizia ad analizzare gli strumenti che sono stati storicamente utilizzati per affrontare, questo è il verbo che utilizza Colombo, la mafia. Strumenti tradizionali, così dice. Torniamo in auditorium lunedì scorso, 4 aprile.
Voi vi siete mai chiesti da quanto tempo viene affrontata la mafia attraverso gli strumenti tradizionali, che sono quelli che consentono di scrivere nel titolo combattere? No? Qualcuno, non c'eravate, nessuno di voi c'era, non c'ero neanch'io, ma qualcuno di voi avrà sentito parlare del prefetto Mori. Si è riusciti, non dico a debellare, che anche questo è un termine che non mi piace perché più militaresco di debellare non ce n'è, no? A mettere da un canto, a superare la mafia attraverso quel sistema, oppure il tema mafia, il problema mafia esiste oggi tanto quanto e forse di più di quando la combatteva il prefetto Mori mandato da Mussolini in Sicilia? E allora vediamo un po', è efficace lo strumento? L'interrogativo è proprio, è efficace lo strumento? Oppure dobbiamo chiederci se invece lo strumento è un altro? Io credo che sia in primo luogo, cioè questo anche per rispondere, no, alla introduzione che lei faceva, in cui accennava al fatto che... Beh, certo, è utile, utilissimo, ma non è sufficiente. E comunque metteva lì anche che si tratta dello strumento principale, lo strumento giudiziario. Io non è che abbia dei dubbi. Io credo che così come è organizzato il modo di rispondere al crimine qualunque esso sia, il modo di rispondere sia... particolarmente poco efficace. E cerchiamo un po' di addentrarci, cercando di mettere in relazione questo problema, il tema della mafia, con il tema della cultura. Voi sapete che quando si parla di associazioni mafiose non si parla soltanto della mafia tradizionale, quella siciliana, ma si parla anche di 'Ndrangheta, si parla anche di Camorra, si parla anche di Sacra Corona Unita e si parla anche della mafia russa, della mafia giapponese e di chissà quante altre mafie che esistono sparse nel mondo. Per quel che riguarda me, forse l'esempio che dà più visibilità, no, al tema che sto cercando di trattare, forse il fenomeno che dà più visibilità è quello della Camorra. Magari perché mi è successo recentemente di leggere tante cose che riguardano la Camorra sotto vari profili. Magari perché mi è capitato di vedere alcuni aspetti della vita comune, usuale, giornaliera, di luoghi di Camorra. Ecco, lì io mi chiedo... Voi lo sapete che ci sono certe zone, che non sono neanche delle zone piccole, in cui la Camorra è particolarmente presente, dove non c'è nessun ragazzo, che, ma neanche adulto, nessuno, che andando in moto mette il casco. Lo sapete perché? Com'è? È benissimo, perché non sei riconoscibile. Allora, questo comportamento dei ragazzi si basa esclusivamente sulla intimidazione e sull'assoggettamento o si basa anche su una certa condivisione? Si basa anche su una certa condivisione. Se io devo affrontare con gli strumenti giudiziari tradizionali un fenomeno che è condiviso dalla popolazione, come faccio ad avere dei risultati? Metto in prigione uno e viene sostituito subito da un altro. E credo che sia quello che succeda regolarmente, comunque, no? Da sempre. Perché di persone in prigione ce ne sono. Nonostante la convinzione di tanti italiani che in Italia in prigione non c'è nessuno, E beh, ce ne sono. Ciò nonostante, il fenomeno non tende a ridursi.
Così Gherardo Colombo, lunedì scorso, nell'auditorium di Radio Popolare per il ciclo Lezioni di Antimafia. Sono le 13:07 minuti. Gli strumenti giudiziari tradizionali non permettono di ottenere risultati, diceva Colombo, se il comportamento mafioso si basa su una condivisione, quindi non solo i criteri di cui parlava nella parte iniziale, l'intimidazione, l'assoggettamento, l'omertà. Qui Colombo comincia ad avvicinarsi al tema appunto della cultura mafiosa e, come sentiremo tra poco nella terza parte, della sua strettissima parentela, così la definisce, con un modo di intendere le relazioni che è di tipo tradizionale e diffuso. Torniamo in auditorium al lunedì scorso, Gherardo Colombo.
Allora, secondo me, qui si pone un problema, che è un problema di come si affronta una cultura diversa. E io credo che sia un problema che noi dobbiamo affrontare cercando di riuscire a trovare qual è il principio originante quella cultura. Ora, io non lo so se vi scandalizzo, forse sì, però credo che la cultura mafiosa abbia una parentela molto, molto e poi ancora molto, molto stretta con un modo di intendere le relazioni assolutamente tradizionale, che è un modo di intendere le relazioni che ancora persiste molto nella cultura odierna. Allora, per dire, a me succede, lo sapete, l'ho detto già un sacco di volte, di andare molto spesso nelle scuole. E quando vado nelle scuole mi capita, cioè a un certo punto, come vi dicevo, io dialogo molto, no? E quindi faccio tante domande ai ragazzi, anzi, io comincio con delle domande regolarmente, non sto seduto da nessuna parte, giro tra di loro e spesso offro a loro il microfono, sono frequenti i loro interventi, parlano spesso. C'è un percorso e a un certo momento di questo percorso succede, quando abbiamo parlato già di Costituzione, di queste cose, del fatto che la Costituzione parte a come suo principio ispiratore e generatore la constatazione di pari dignità delle persone, che molto molto stranamente così una frase generalmente dimenticata, sta all'inizio dell'articolo 3. Tutti i cittadini, che in questo caso vuol dire sostanzialmente tutti, hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, eccetera. Ecco, dell'articolo 3 si ricorda la seconda parte, e sono uguali di fronte alla legge. Dove invece quel «e», che è senza presupposto, dovrebbe leggersi come un «quindi». Siccome tutti i cittadini hanno dignità pari, allora sono uguali di fronte alla legge, che vuol dire le loro differenze non possono essere causa di discriminazione. Ok? Questo è il punto di partenza della nostra Costituzione. Allora, questa uguaglianza di fronte alla legge viene spesso trasformata, tramutata in un'espressione che ha un contenuto quasi analogo, la legge uguale per tutti, giusto? Allora, arriviamo a parlare di questo tema della legge uguale per tutti. E io chiedo loro, con una certa frequenza, cioè tutte le volte in cui arriviamo a quel punto, quasi tutte, perché se no mi stufo se faccio sempre le stesse domande, e gli chiedo, ma a voi piacerebbe che la legge fosse uguale per tutti? E loro mi rispondono generalmente di sì, c'è anche qualcuno che dice di no, e lo dice molto legittimamente, perché pensa che ci si debba organizzare in un modo diverso. Se la Costituzione, aggiungo, fosse rispettata, visto che parte di lì, se fosse rispettata, se quindi la legge fosse effettiva, la legge sarebbe uguale per tutti. Allora, dico loro, evidentemente non è sufficiente che la legge sia scritta per essere effettiva. Ci vuole qualche cosa di più. Le persone si scatenano, è uguale agli adulti e i ragazzi, è uguale. Ci sono tante persone che dicono, ci vuole qualcuno che la faccia rispettare. Secondo me questa risposta è abbastanza tragica. Eh sì, perché se ci vuole qualcuno che la faccia rispettare, vuol dire che generalmente le persone non vorrebbero rispettare la legge e quindi non vorrebbero che la legge fosse uguale per tutti, no? E poi vabbè, alla fine arrivo a dire, guardate, non è sufficiente che la legge ci sia, è necessario anche che sia rispettata. E allora vediamo un po' com'è questa storia che la legge non è uguale per tutti. E chiedo, c'è qualcuno di voi che ha un fratello o una sorella minore? Si alzano un po' di mani a seconda di dove siamo. Allora, la domanda ulteriore è, voi che avete un fratello o una sorella minore, quando tornate a casa dopo la scuola e vedete vostro fratello più piccolo che sta guardando alla televisione un programma che non vi piace, cosa fate? Cercate di accordarvi, oggi vedi quello, domani io vedo quell'altro, oppure dai qua al telecomando se no ti do quattro sberle. E si mettono tutti a ridere, perché tutti o quasi tutti arrivano a casa dai qua al telecomando se no ti do quattro sberle. La domanda ulteriore che faccio, non sempre ma con una certa frequenza, è, allora, sotto il profilo non della qualità, della quantità, perché come quantità lo so anch'io che sono due cose incredibilmente diverse, ma sotto il profilo della qualità, mi dite che differenza esiste tra dire al proprio fratello dai qua il telecomando se no ti spacco la faccia e dire al negoziante pagami il pizzo se no ti incendio il negozio? Qualitativamente non c'è nessuna differenza. E allora aggiungo, allora capite perché la mafia può prosperare? È perché la radice culturale è la stessa. E attenzione, con i ragazzi è estremamente semplice, no? Cioè, con i ragazzi è semplice trovare un esempio che faccia chiaramente vedere la contraddizione nella quale si trovano. Vorremmo che la legge fosse uguale per tutti, dai quali telecomando, se no ti spacco la faccia. Con gli adulti è molto più difficile, perché molto spesso le situazioni sono molto meno evidenti. Però questo modello, questo schema, questo cliché culturale, secondo il quale chi si trova in una posizione di forza può esercitarla per ottenere una posizione di supremazia, è estremamente e incredibilmente diffuso. È un pochino proprio per quello che chi ha scritto la Costituzione, rovesciando completamente il modo di stare insieme che esisteva prima, è partito di lì. Tutte le persone sono degne e siccome sono degne, le loro caratteristiche personali non possono essere causa di discriminazione. Che vuol dire, applicato al caso dei fratelli, tutti i fratelli sono importanti allo stesso modo e quindi nessuno si permetta di minacciare qualcun altro, ok? Per ottenere un vantaggio evidentemente ingiusto. Allora, finché la cultura sarà questa, scusate, proseguo un pochino con gli adulti, e perché gli adulti sono spessissimo discriminanti e spessissimo non si accorgono neanche di essere discriminanti. Discriminazione di genere nel nostro paese è estremamente diffusa ancora, no? E si capisce come mai sia così diffusa oggi se ci guardiamo un pochino indietro e osserviamo, per esempio, che ci sono voluti 27 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, 1 gennaio 1948, al 1975 perché il legislatore modificasse quell'articolo del codice civile che diceva, sotto la rubrica, il titolo, autorità maritale, il marito è il capo della famiglia e quindi la moglie al capo obbedisce. Ci sono voluti 27 anni, ma pensate come ha resistito la cultura. E pensate come resiste ancora la cultura oggi quanto alla discriminazione di genere. Abbiamo mai avuto un presidente della Repubblica donna? E d'altra parte, sono cose che magari a qualcuno spiacciono o danno fastidio. Io mi chiedo, ma quante sono le persone, quanti sono i nuclei familiari nei quali i letti, le pulizie, la spesa? Queste cose qua le fa la donna comunque, anche se magari l'uomo è in pensione e la donna continua a lavorare. Questa non è discriminazione di genere. Allora, vedete com'è radicato il modo di pensare che sta a base, perché non è mafia, no? Far fare i letti alla moglie, no, e no. Così come non è mafia dire al proprio fratello più piccolo ti spacco la faccia se non mi dai il telecomando. Però il principio, il punto di partenza della cultura è un punto di partenza che si tocca con quello della mafia.
Così Gherardo Colombo nell'auditorium di Radio Popolare lunedì scorso per il ciclo di lezioni antimafia. Questo è il suo esempio conclusivo per dire che un punto in cui la cultura generale, tradizionale, quella mafiosa si possono toccare c'è, e da qui viene fuori quanto sia ancora più importante nel ragionamento che faceva Gherardo Colombo il ruolo della cultura per superare la mafia, e questo sarà appunto il passaggio della sua lezione in cui Colombo appunto cerca di spiegare qual è l'apporto, così sentirete dalle sue parole, che la cultura può dare.
Qual è l'apporto che la cultura può dare per cercare di marginalizzare? Io credo che la mafia, più che marginalizzarla, la si possa superare. Come si fa? Si cambia cultura. Non c'è niente da fare. Secondo me non c'è niente da fare. Lo strumento è quello. Si cambia il modo di pensare, che non è una cosa impossibile. È una cosa che richiede purtroppo tanto tempo. È una cosa che richiede del tempo. Però quante prove abbiamo che il modo di pensare può cambiare? Giusto per stare alla discriminazione di genere, le donne in Italia hanno votato per la prima volta il 2 giugno del 1946. E prima non votavano. Non votavano neanche in Grecia, no? La democrazia greca. Democrazia era una democrazia fatta di soli maschi. E mica tutti i maschi. Così come nel Regno d'Italia votavano soltanto alcuni maschi, non tutti i maschi, un numero che è cresciuto progressivamente, ma non erano tutti all'inizio. Poi un pochino di più e così via. E allora le cose possono cambiare. Io l'esempio che faccio di solito, tira in ballo Cesare Beccaria, voi lo conoscete, non perché l'avete visto, vi siete incrociati a passeggio, però sapete che nella seconda metà del 1700, mi pare che fosse il 1764, ma potrei sbagliarmi, pubblica dei delitti e delle pene. E tutti sono lì contenti, felici, che dicono, ma guarda come pensa bene Beccaria. E nel giro di un paio di decenni vengono aboliti i supplizi. Prima c'erano, adesso non ci sono più i supplizi. Poi magari il carcere è qualche cosa di terribile, e forse è contrario all'articolo 27 della Costituzione che dice che la pena non può consistere comportamenti contrari al senso di umanità. Però gli supplizi non ci sono più. E peraltro, se vogliamo approfondire ancora un po', andare a guardare dentro sul come mai e perché. Secondo voi, se Beccaria avesse scritto il suo libro invece che nella seconda metà del Settecento, all'inizio del Seicento, sarebbero stati aboliti i supplizi o sarebbe stato abolito Beccaria? E che cosa è cambiato dal 600 al 700 perché invece di Beccaria hanno abolito i supplizi? E questa mentalità com'è cambiata? Perché qualcuno ha imposto dall'alto cambiate mentalità? O perché progressivamente attraverso degli spostamenti quotidiani impercettibili si è arrivati a fare giusto quel che era ingiusto e viceversa? Perché prima era giusto, no? Torturare chi aveva commesso un crimine e poi è diventato ingiusto. E non è così che succedono i cambiamenti. Noi abbiamo una grandissima responsabilità, tutti quanti, a proposito della possibilità di cambiare. Perché il cambiamento arriva da noi. È raro, rarissimo. Io penso che sia quasi impossibile che una legge possa effettivamente influire sulla cultura, salvo che esista una disponibilità diffusissima, ad accogliere la nuova regola. Perché tutte le volte in cui regole e cultura confliggono, vince la cultura. Ed è per questo che noi ci portiamo dietro la mafia, da chissà quanto. Così com'è per quello che noi ci portiamo dietro la corruzione, da chissà quanto. Così come è per quello che ci portiamo dietro l'evasione fiscale da chissà quanto.
Gherardo Colombo, la sua lezione di lunedì scorso nell'auditorium di Radio Popolare per il ciclo lezioni di antimafia. La Costituzione, poi dice in un passaggio immediatamente successivo, è un punto fondamentale per la formazione culturale dei cittadini e quindi proprio quella Costituzione, la Costituzione italiana, quella del 48, con quel suo impianto, racconta Colombo, che è centrato sulla dignità della persona, è un punto fondamentale di quello che può essere il cambiamento della cultura in un paese. Sentiamo questo passaggio proprio conclusivo della lezione di lunedì scorso.
E allora, lo ripeto, vedete com'è è necessario, non è importante, è necessario operare nel campo del modo di pensare, quindi della cultura, perché le cose cambino. Adesso io non vorrei fare delle osservazioni che possono essere, magari sono anche inesatte, però mi chiedo com'è che la mafia sia così radicata in Italia e in particolare in certe regioni d'Italia e non lo sia almeno al momento, perché poi noi siamo capacissimi di esportare, no, dei modelli culturali, non lo sia almeno al momento paesi scandinavi. E come mai? È perché esiste un'altra cultura. Esiste un'altra cultura, e la cultura per la quale io ho sentito dire, ma credo che sia vero, che il re di Norvegia, quando va a teatro, come qualsiasi altra persona, magari tramite la segretaria, telefona e se non c'è posto ci va un'altra sera. E a teatro ci va con la macchina sua. Capite allora come sono assolutamente connessi i due temi? La cultura e la devianza, qualunque devianza sia. Per terminare sostanzialmente il discorso a proposito dell'altro aspetto, quello dell'inadeguatezza, a parer mio, della risposta carceraria alla trasgressione. Premesso che tutti quelli che sono pericolosi devono stare da un'altra parte, secondo me bisogna vedere che cos'è questa parte. Io credo che anche questo tema sia un tema molto influente a proposito dei risultati che si possono ottenere. Però, miei cari, ormai mancano soltanto 23 secondi e quindi questo è un tema che non possiamo affrontare questa sera. Vi basti la mia opinione, secondo la quale non si può contrastare la mafia se non operando nel campo dell'educazione e della cultura. Grazie.
E così si concludeva la lezione di Gherardo Colombo lunedì scorso nell'auditorium di Radio Popolare per il ciclo Lezioni di Antimafia. Sul sito di Radio Popolare, tra l'altro, a partire dal pomeriggio sarà disponibile la versione integrale della lezione di Colombo. Vi do l'appuntamento con la 12ª lezione, che sarà lunedì prossimo, 18 aprile alle 21, sempre qui nell'auditorium di Radio Popolare in via Olearo del 5 a Milano. L'ospite Riccardo Orioles, giornalista, tra i fondatori della rivista I Siciliani di Pippo Fava. Il titolo della sua lezione sarà Il giornalismo della mafia e il giornalismo dell'antimafia. Con le lezioni ci vediamo quindi lunedì prossimo nell'auditorium di Radio Popolare con Memos domani alle 13. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori.